deciso di focalizzare la mia attenzione sui nonni perché sono un museo vivente, un patrimonio nazionale che abbiamo, che ovviamente si sta estinguendo. Intervistando i miei partecipanti ho notato che i giovani della terza generazione dichiaravano apertamente di essere italiani e di essere calabresi. I'm Italian, I have Italian blood, dicono, ho il sangue italiano. E quindi una volta intervistate decine di famiglie mi sono poi concentrato sui nonni e sul ruolo che hanno per i giovani italo-australiani di terza generazione. Questa ricerca in particolare analizza la terza generazione. Come si sentono etnicamente? Ci sono dei processi di romanticizzazione e idealizzazione della cultura italiana che viene immaginata a seconda del modello dei nonni. Ti faccio un esempio, il giovane ventenne Rocco, che si chiama come suo nonno Rocco, è cresciuto vivendo il nonno annaffiare i pomodori in tagliard, nel giardino, e per lui quella è una cosa italiana. E quindi è fondamentale notare questo revival etnico che coinvolge la terza generazione, che si rifà appunto a uno standard proposto nella casa dei nonni.
Anche perché questi ragazzi, questi giovani, quando erano bambini, magari trascorrevano molto tempo a casa dei nonni, i genitori lavoravano ed erano i nonni a prendersi cura di loro, per cui c'è un legame, oltre che affettivo, anche culturale, su tutti i livelli.
Esatto, infatti è proprio questo il punto teorico importante, che ci sono le emozioni e c'è la messa in pratica di alcune cose, che da sola non basta, e noi sappiamo benissimo come la seconda generazione, che magari è ricca di capitale culturale, nel senso di conoscenza dei genitori, se pensiamo al dialetto che hanno imparato a casa dai genitori, è ricchissima di questo capitale culturale, però delle volte ancora fa fatica a manifestarlo apertamente, soprattutto in pubblico, perché magari la pratica non è andata di pari passo con le emozioni, perché viveva in un altro periodo socioculturale, perché ancora essere italiano era uno stigma in Australia, tutta l'eredità della White Australia Policy.
Anche perché poi il rapporto genitori-figli è molto diverso dal rapporto nonni-nipoti. I genitori possono in alcuni casi essere molto più punitivi, e invece i nonni, insomma, si sa, viziano anche un po' i nipotini.
Esatto, questo è un aspetto molto importante che va incluso, infatti, il ruolo del nonno, che è, diciamo, free from the authoritative, quindi è distaccato e non ha quell'indirizzo autoritario dei genitori, appunto tendono a viziare i loro nipoti, a chiudere un occhio
sulle scappatelle, insomma, su certi comportamenti di cui il genitore non avrebbe approvato. Quali sono soprattutto gli aspetti culturali che rivivono con piacere questi giovani di terza generazione? Citavi prima il fatto di innaffiare i pomodori, immagino fare la salsa, tutte queste cose.
Sì, esatto, e non solo questo. Dal momento che adesso, rispetto a 20-30 anni fa, essere italiani non è più uno stigma, e quindi questi giovani sono fieri e vanno dai nonni e chiedono esplicitamente loro come si cucinano le polpette, la pizza, come si suona l'organetto, ad esempio. Moltissimi di questi giovani vanno direttamente dal nonno e chiedono al nonno appunto di imparare a suonare l'organetto, cosa che invece parecchi dei miei partecipanti di seconda generazione si sono categoricamente rifiutati di fare. È lo stesso per fare i salami, per esempio, le salsicce. Sono andato di recente a casa di una di queste famiglie partecipanti al mio studio, e il vero esperto, a detta del padre, era appunto il nipote, la terza generazione.
Quindi insomma è la terza generazione che sta portando avanti la cultura italiana, diciamo, in Australia. Dal punto di vista linguistico parlano italiano queste persone che tu hai intervistato?
Ecco, dal punto di vista linguistico una cosa che ho notato, e non vorrei essere troppo determinista perché è una cosa appunto a cui bisogna stare attenti, ma dal punto di vista di gruppi sociali ho notato che i miei partecipanti, che appartengono alla comunità calabrese di Adelaide, tendono comunque a mantenere un livello linguistico più rafforzato rispetto ad altri gruppi culturali come i veneti, magari di Adelaide, che si sono integrati più facilmente, anche perché non appartengono a quella classe degli undesirable, quelli un po' meno desiderati, provenienti dalla sfera mediterranea.
Dal sud, insomma. Ma parlano italiano o calabrese?
parlano la lingua che sentono a casa, e a casa dei nonni si parla calabrese. Capiscono tutte le parole che dicono i nonni, e alcuni, pochi devo dire, rispondono in calabrese.
Tu hai condotto anche un'altra ricerca sugli italiani di Adelaide, incentrata sul comparatico. Beh, innanzitutto, che cos'è?
Questa è una realtà molto complessa e quindi cercherò di ridurre al nocciolo. Il comparatico qui in una realtà diasporica, questa dell'emigrazione, non è semplicemente avere il padrino di battesimo o il compare, come siamo abituati noi a concepirlo in Italia. Si tratta delle volte, non sempre, ma delle volte, di alleanze familiari strette che comportano quindi una risorsa sociale che, per via proprio del pretesto religioso, questo del battesimo, è considerata indissolubile. E chiaramente è un vincolo con degli obblighi e degli impegni sociali che devono essere rispettati. E la pena è l'ostracizzazione dal gruppo, per esempio, l'isolamento di una particolare famiglia agli occhi della comunità. E noi sappiamo che essere umiliati oppure perdere la faccia in alcune realtà sociali qua emigratorie, tra calabresi o tra napoletani, è una cosa di grave spessore. E tra i partecipanti del mio studio ho notato che le famiglie interessate dal comparatico gestivano insieme moltissime attività, attività sociali, attività commerciali, coordinavano insieme alcuni comitati, gestivano dei negozi, dei ristoranti.
Ti sei naturalmente concentrato sui calabresi,
sì,
anche se è un fenomeno, cioè l'importanza del comparatico è un fenomeno che interessa un po' tutta l'Italia meridionale, più
sì,
che altro. Ma quindi quali sono i vantaggi del comparatico? Hai parlato di uno svantaggio, che è quello che se non ti adegui poi sei fuori dal giro. Quali sono i vantaggi?
I vantaggi sono sicuramente quello di avere a disposizione un capitale umano di persone che collaborano e che sono, i calabresi direbbero, a disposizione, a servizio. E non bisogna ridurre il termine e mistificarlo e collegarlo per esempio con temi di criminalità, eccetera, non c'entra nulla. Mettersi a disposizione vuol dire appunto continuare ad alimentare e a stringere quegli anelli di quella famosa catena emigratoria che ha portato poi i paesani dello stesso paese a emigrare. Ad esempio, se a me interessa comprare la carne, anziché andare al famoso supermercato australiano, vado a comprarla da Michele, per esempio.
Che poi ti assicura anche l'ottima qualità della carne, cioè voglio dire, è anche un vantaggio per entrambi.
Esatto, e questo vantaggio implica chiaramente il tema sociale della reciprocità, quindi il reciprocare, un atto sociale, appunto. Io faccio una cosa e tu contraccambi. E ovviamente questo in una comunità anche piccola di quella di calabresi di Adelaide ha un grande vantaggio.